Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Deborah Freeman. I serve as Mr. LaRouche's
Buonasera a tutti.
And on behalf of
sono
LaRouche Pack,
Deborah Freeman.
All of you on this bright Sunday.
E io sono la portavoce di Lyndon LaRouche e della Political Action Committee di LaRouche.
Webcast is being broadcast internationally in capitals around the world.
Come sapete,
as citizens everywhere,
questa è una conferenza
inside and outside the United States,
teletrasmessa di Lyndon LaRouche,
sharing the sentiment that, in the words of one very
wise man,
we might be out of the bushes, but we are very far from being out of the woods. There are many things that we will address in the course of today's proceedings, and much discussion that we can have. But given the urgency of the international crisis,
oggi a Washington una bella giornata,
what I would like to, really without any further discussion,
però una bella giornata, sapete che questa conferenza viene trasmessa in tutto il mondo e questo perché ci sono cittadini di tutto il mondo, non solo nei Stati Uniti, il mondo condividono condividono un sentimento che noi siamo, forse non siamo più gli arbusti, cioè nei bushes, arbusti, bush, ma ancora abbiamo grossi problemi da affrontare, il bush non c'è più. Ricordo al pubblico italiano che ci sarà ritardo di alcuni secondi tra il video e l'audio. Adesso la Deborah ha presentato, sta presentando Lyndon LaRouche.
But the moment at which the decisions have to be made,
Lyndon LaRouche dice,
to bring this
grazie,
is now.
Io vorrei dedicare la mia presentazione alla questione più cruciale che davanti agli Stati Uniti in questo momento e anche davanti a tutto il mondo, ed è la questione della fallimento, della bankruptcy. Gli Stati Uniti sono falliti finanziariamente, sono insolventi.
Il
sistema americano, il governo americano, quindi lo Stato, è sono stato di insolvenza, ma non solo gli Stati Uniti, anche il resto del mondo. Non solo questo stato di insolvenza, ma al momento in cui le decisioni devono essere prese per affrontare questo problema, è questo. Ora, per questo motivo, è la questione prioritaria. Ci sono poche persone, pochissime persone nel mondo che hanno affrontare questo problema. Fu presa l'amministrazione, la nuova amministrazione. Quindi indicherò alcune regole di base, regole generali da seguire per fare un piano che potrà essere di successo per l'amministrazione Obama. E quindi cercheremo di, nel frattempo, abbiamo questo programma, cercheremo di garantirci che la Russia, la Cina, altre nazioni del mondo non scattano nel frattempo. Noi siamo sull'orlo non semplicemente dell'insolvenza, quello c'è, ma un crack finanziario è proprio un crollo. L'epoca buia del 300. Ma questo pericolo adesso non è solo per l'Europa, per un mondo. Non c'è parte del mondo che possa sfuggire da questa nuova epoca buia. Ma non che lo Stato americano, il governo americano, prende certe azioni per riorganizzare il mondo, fallimentare, di riorganizzazione fallimentare, sotto la leadership del presidente. La Cina è già in una situazione caotica. L'India è un po' più in ritardo, ma ci sta arrivando. La Russia è sull'orlo della bancarotta totale. L'Europa, i paesi europei sono insolventi. Quindi è giunto il momento di capire, comprendere la soluzione. Le proposte che gran parte delle proposte che io sento dal governo americano, da persone intorno al governo americano, mi fa capire che loro non hanno compreso a fondo il problema. Capiscono certi aspetti del problema, ma non aspetti cruciali, e quindi tendono a fare gli errori, o tentano a fare gli errori. Abbiamo presente che è stato appena insediato.
Don't fool around with this reform, this adjustment, that adjustment. Forget it. Put it through bankruptcy reorganization.
È un'interruzione, chiedo scusa.
That means put the Federal Reserve System into bankruptcy reorganization. That's one of the first necessary steps.
Appena è stato inaugurato, insediato, questo presidente deve agire ora, perché è al momento, è all'apice della sua capacità. Suo potere, poter agire, e deve farlo presto, prima che a certi settori cattivi riescano a riprendere il controllo della situazione. Se lui non riuscirà a fare questo, siamo nei guai. Però se invece Presidente Obama colga l'occasione per prendere le misure giuste, allora ce la faremo. Quindi cosa fare? Prima cosa che bisogna fare è sottoporre il sistema degli Stati Uniti, il sistema finanziario, a un processo di riorganizzazione fallimentare. Non bisogna preoccuparci di qualche riforma, qualche aggiustamento, qualche accorgimento. Riorganizzazione fallimentare significa riorganizzare il tema della Riserva Federale. Questo è uno dei primi passi. Riorganizzare il sistema della Riserva Federale. E francamente la Fed se la merita questa riorganizzazione dopo tutto quello che ha fatto in questi anni. Ciò che è successo recentemente con l'amministrazione Bush e con il Congresso, ricordiamoci che il Congresso negli ultimi anni ha fatto dei pasticci. Ricordiamo, nel luglio 2007 io avevo previsto un crollo generale del sistema. C'era ancora spazio per uscire da questa situazione senza problemi troppo, senza dover fare cose troppo drastiche. Tutto ciò che è stato fatto nel periodo tra appunto il luglio 2007 ed ora è stato insufficiente, anzi più che insufficiente. E quindi le azioni da prendere oggi sono più immediate, più necessarie. Come faremo a sottoporre questo sistema a un processo di riorganizzazione? Il problema è che il Congresso ha appoggiato un'azione negli ultimi mesi di salvataggio delle banche, che è stata una follia, che hanno rifinanziato la parte speculativa, la speculazione. Quindi noi dobbiamo assolutamente cambiare cambiare il paradigma, perché il Congresso, non possiamo fidarci del Congresso, il Congresso ha appoggiato questo salvataggio e noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo proteggere la parte legittima del sistema bancario.
Cancel it. No bailout. The only thing you do is you put the Federal Reserve System through bankruptcy.
Ci sono alcuni settori legittimi che vanno protette.
Then you conduct an assessment of the situation.
Questi elementi corrispondono a settori bancari legittimi. Per via del fatto che hanno abolito la legge Glass-Steagall, che separava appunto l'attività economica reale da quella non reale, abbiamo un sistema bancario che non è più nazionale, dove non ci sono banche nazionali. Funzioni. Che sono speculative, devono essere semplicemente congelate con una moratoria.
For example, take a point.
Dobbiamo salvare invece il sistema delle banche ordinarie, quelle che fanno attività economica reale.
What is and what is not valid?
Cioè banche ordinarie, nazionali, a livello nazionale, a livello regionale o statale, che fanno investimenti sicuri e a cui viene affidato il denaro. Il governo federale affida questo denaro tramite un sistema
creditizio.
Ricostruiamo l'economia americana in questo modo, ad esempio.
Production as such.
Abbiamo una legge che è fraudolenta e attualmente in vigore.
And those things have to be protected and promoted.
E questo fa sì che l'economia non sia produttiva. Questo non è vero solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa e in altri paesi.
We need bankruptcy.
Quindi dobbiamo invece promuovere investimenti nelle aree produttive. Gli standard di Greenspan sugli investimenti sono fraudolenti, dimenticatevi gli standard di
Greenspan.
La Federal Reserve è in bancarotta e dobbiamo sottoporla a una procedura fallimentare e creando una banca nazionale hamiltoniana. Quindi prendiamo quello che non vale niente, lo chiamiamo del tutto, dichiariamo il fatto che non ha nessun valore.
Le
banche che sono in bancarotta ma che sono utili, che sono banche ordinarie, le manterremo in piedi, manterremo gli sportelli aperti e creeremo del credito federale, conferendo loro del potere creditivo. Ricostruiremo così l'agricoltura e l'industria e le funzioni reali dell'economia. L'altro problema che abbiamo qui per risolvere è che nell'ultimo periodo, soprattutto dal 68, gli Stati Uniti funzionano in perdita in termini di infrastrutture di base. E ve lo spiegherò, perché questa è un'area dell'economia che molti economisti neanche conoscono e non capiscono. L'economia moderna si progredisce su due cose: sul progresso scientifico e tecnologico, numero uno, perché se non si aumenta la produttività di una popolazione pro capite per chilometro quadrato, la popolazione umana diventa sempre più povera. Quindi bisogna compensare questo con investimenti su vasta scala nelle scoperte scientifiche e tecnologiche che aumentano la capacità produttiva del lavoro in vaste aree del territorio, con programmi infrastrutturali su vasta scala, ad alta intensità di capitale, ad esempio nelle macchine utensili, nell'agricoltura, che hanno una vita utile. E questi periodi che durano, hanno una durata di alcuni anni, sono un periodo di investimento nell'industria, in termini di infrastrutture di base economiche, per esempio i sistemi idrici, i sistemi di trasporto. Quindi bisogna guardare all'economia nei termini del tasso di crescita degli investimenti in conto capitale in questi settori. E abbiamo bisogno di più investimenti di questo tipo. Ad esempio nei sistemi energetici, nei sistemi di trasporto. Per esempio per avere l'acqua potabile tra tot anni. Quanti posti nel mondo possono dare l'acqua potabile dalle falde acquifere? Che cosa succede al sistema sanitario? Che cosa succede alla possibilità che c'era prima di fornire assistenza sanitaria? Anche questi sono investimenti nelle infrastrutture. E da 77-78 gli Stati Uniti stanno operando a tasso negativo in termini di investimenti in questo tipo di infrastrutture. Siamo diventati per questo sempre più poveri. La nostra produttività è crollata perché contavamo servizi inutili come parte dell'economia, perché pensavamo che la tenesse in funzione, invece di produrre qualcosa di valore fisico, reale, soprattutto di valore umano. Quindi, dal 67-68, che è il periodo in cui sono nate, è nata la generazione dei baby boomers, l'economia americana pro capite per chilometro quadrato è andata degenerando e si è trasformata in un'economia dei servizi cosiddetta, che non è un'economia produttiva, non aumenta la produzione di beni fisici, di ricchezza fisica. Investiamo in cose in cui non dovremmo investire e non siamo riusciti a mantenere alto il tasso di produttività. Quindi abbiamo una crisi. Il tipico salario, a parte le persone che hanno i paracaduti d'oro, è diminuito, misurato in dollari e in equivalente fisico. Siamo andati verso un tasso altissimo di inflazione. Perché? perché siamo stati derubati, perché altre forme di impiego, come per esempio il casinò di Wall Street, il gioco d'azzardo a Wall Street, hanno preso il sopravvento sulla nostra produzione. Per esempio l'industria dell'auto che è in crisi, che senso ha salvarla?
Ma non avremmo dovuto fare questo tentativo di salvare l'industria dell'auto nella sua forma attuale. Avremmo dovuto invece puntare sui trasporti pubblici di massa. Guardiamo nella generazione precedente quanto tempo ci voleva per andare al lavoro, per esempio. Un quarto d'ora. Adesso invece cosa succede? Adesso la gente passa 2-3 ore a fare il pendolare. Cosa significa per la vita familiare? Questo, noi siamo soggetti oggi a questo processo di distruzione, quindi della società, causa questi problemi. Quindi abbiamo abbassato la produttività fisica, la produttività della nostra società, e in Europa cose simili sono successe. E la parte più produttiva degli Stati Uniti, la parte industriale più produttiva degli Stati Uniti è stata spostata, delocalizzata in altri paesi, dove il lavoro costa poco. La Cina, l'economia cinese adesso è in una fase di collasso, perché noi abbiamo esportato le nostre industrie, abbiamo spostato la produzione in Cina. Noi andiamo in bancarotta e la Cina, che adesso dipende da queste industrie a basso costo di manodopera, quella produzione adesso vede un crollo del mercato per questi beni. Quindi la Cina adesso è in difficoltà a causa della nostra esportazione dell'industria. E il fatto è che i cinesi ricevono poi un prezzo per questi beni che non è sufficiente per mantenere la propria economia in modo sano. Sarebbe molto più razionale dare alla Cina la possibilità di sviluppare le proprie infrastrutture. Guardiamo l'India. In India anche ci sono tantissimi poveri, ma l'India non ha la stessa crisi che la Cina in questo momento. Non dipende sulle esportazioni a basso costo quanto la Cina. Quindi il crollo di questo mercato delle esportazioni per la Cina in realtà fa parte del mercato per le esportazioni in tutto il mondo, ed è una crisi generale, una crisi economica generale. La Russia è in una situazione gravissima. L'Europa anche. L'Europa si trova in una situazione di collasso. E perché? È a causa soprattutto del fattore verde, del fattore ecologista. Perché non si è rifiutato, sono rifiutati i paesi europei a fare investimenti nell'economia, in qualcosa che produce. Quindi c'è una crisi economica e sociale in Europa. Quindi l'Europa è in uno stato di insolvenza è stato questo pensiero verde, che ha detto che bisogna smettere di produrre, bisogna smettere di fare l'energia nucleare, smettere di investire in industrie ad alto contenuto di capitale. Se si cerca di seguire una politica verde, con questa follia dell'energia verde di cui si parla oggi, questo non funzionerà, il pianeta non ce la farà. Noi dobbiamo andare verso, in modo massiccio, dobbiamo spostarci e convertirci all'energia nucleare.
Away from the policy we associated with Franklin Roosevelt's presidency in mobilizing.
Non ce la faremo mai a soddisfare il fabbisogno anche di base, anche senza parlare di espansione, anche di base dell'economia senza l'energia nucleare. Quindi questa crisi non è un fenomeno spontaneo, non è stato un fenomeno spontaneo. È stato il risultato dovuto a delle decisioni che sono state prese negli ultimi decenni, alla decisione di spostarsi da una prospettiva di economia produttiva e di alte tecnologie verso una prospettiva verde, ecologista, antiproduttiva. E così abbiamo abbassato la produttività pro capite e pro chilometro quadrato degli Stati Uniti d'America. La stessa cosa in Europa. Noi cerchiamo di sopravvivere delocalizzando la nostra produzione. E quindi siamo stati noi a creare questo ciclo, questo crollo. Non è un fenomeno dei mercati, una cosa che succede. Un mercato che rifletteva la follia della politica nei governi. Quindi noi dobbiamo tornare al tipo di politica che aveva impostato Franklin Roosevelt negli anni 30, non la globalizzazione che abbiamo oggi. Quindi ci siamo permessi di consumare quegli investimenti che erano stati fatti in passato, di consumare le risorse per il progresso tecnologico e scientifico. Abbiamo proprio impostato una politica di consumare quello che avevamo prodotto in passato e smettere di produrre oggi. Quindi questo ciclo era già iniziato molti anni fa. Ma è ora di cambiare questa politica. Il ciclo è finito ed è il momento di tornare ad impostare una politica creditizia. Per tentare di salvare questo sistema, sono state prese delle misure assolutamente inefficaci finora. E per invece cambiare strada, noi dobbiamo assolutamente sconfiggere quello che è l'influsso dell'impero britannico. Dobbiamo creare un partenariato con altre nazioni. Dobbiamo andare alle nazioni più grandi, come la Cina, l'India e la Russia. Questi sono i nostri partner naturali, non gli unici. Ci sono altri paesi, c'è il Giappone, la Corea del Sud, c'è l'Europa, solo che l'Europa funziona, non funziona in questo momento, perché l'Europa è stata distrutta. Deve tornare a un sistema di stati nazionali l'Europa, di collaborazione tra stati nazionali. non il controllo sovranazionale da parte dei britannici.
You have to disregard the British in making policy. Let them sit off by themselves.
Quando noi dobbiamo prendere delle azioni, dobbiamo partire con l'idea di lasciare fuori i britannici quando dobbiamo fare impostare le politiche, perché loro tendono a ancora seguire una politica imperiale. Quindi noi dobbiamo creare una coalizione contro l'impero britannico. L'Europa purtroppo non è pronta a fare questo adesso. Quindi per questo è il motivo per cui andiamo alla Russia, all'India, alla Cina. Per organizzare un sistema mondiale di cooperazione con la prospettiva di investimenti a lungo termine per l'economia mondiale. Questa è la decisione che dobbiamo prendere. Uno dei problemi principali è come si guarda il sistema. Oggi si pensa a un sistema monetario, ma noi dobbiamo tornare a un sistema creditizio. In base alla Costituzione americana, la moneta non può essere creata senza l'iniziativa del Presidente e il consenso del Congresso. I trattati internazionali c'è la stessa cosa, deve agire il Presidente e deve avere l'avallo del Congresso. L'idea di un sistema creditizio segue questa forma. Quindi adesso dobbiamo riorganizzare il sistema. Difendiamo il dollaro. Impostare questo accordo con Russia, Cina, India e altri paesi e fissiamo un sistema di cambi fissi come il sistema indicato da Roosevelt nel 44, non esattamente quello che è stato fatto nel 45, che era già un cambiamento. L'intenzione di Roosevelt invece era questo: il mondo era rotto, la Russia in una situazione disastrosa, l'Europa era distrutta, come altre parti del mondo. L'intenzione di Roosevelt era di eliminare l'impero britannico e creare un sistema di cooperazione attraverso i cambi fissi e gli accordi tra le nazioni, in cui gli Stati Uniti avrebbero preso la capacità produttiva enorme che era stata mobilitata durante la Seconda Guerra Mondiale, utilizzare questa capacità produttiva per assistere il mondo a fare due cose. Uno, eliminare gli imperi, eliminare il colonialismo, liberare l'Africa in modo particolare, liberare la Cina, liberare l'India, ricostruire la Russia e ricostruire l'Europa. Questa era la nostra capacità produttiva da utilizzare. Noi abbiamo vinto la guerra non perché avevamo dei soldati migliori, ma perché avevamo la logistica migliore. Riuscimmo a produrre gli aerei, tutti i mezzi necessari per la guerra, avevamo una superiorità enorme. Senza quella capacità produttiva americana avremmo perso la guerra. Quindi l'intenzione di Roosevelt era prendere questa capacità produttiva utilizzata durante la guerra e dire: adesso utilizzeremo questo potere per ricostruire il mondo. spezzare l'impero britannico e anche a tutti gli altri imperi. Ma Truman ha cambiato già questo processo, ha fermato il processo impostato da Roosevelt. Quindi la politica era di di utilizzare questa capacità industriale, produttiva degli Stati Uniti d'America per dare macchine e utensili, per esempio, beni capitali, esportare queste cose in giro per il mondo e creare quindi un processo di espansione economica a livello mondiale. E invece, appunto, con la scomparsa di Roosevelt, succede che torna l'impero britannico, torna la politica di manipolazione coloniale nel sud-est asiatico, per esempio. In India, in Vietnam, in Indonesia, alla fine gli Stati Uniti aiutarono gli olandesi a prendere il controllo del territorio, aiutarono l'impero britannico a gestire l'India. Negli anni 70, con Henry Kissinger e con altri, impostammo una politica di manipolazione di dell'Africa.
The British, including some of our Wall Street types, were running the African slave trade into the United States. And then they discovered the
perché appunto negli anni 70 gli inglesi, con l'avallo di molti negli Stati Uniti, decisero che le risorse naturali, le materie prime in Africa non dovevano essere utilizzate dagli africani.
And they opened up the market.
O si cacciano gli inglesi dall'Africa, oppure non si è seri rispetto al futuro dell'umanità. Poi c'è la questione del traffico di droga. Dalla fine del Settecento che gli inglesi britannici utilizzano il traffico di droga, il commercio di droga per gestire gli affari economici nel mondo.
From Asia into Europe, he controls the drug trafficking in South America.
Cioè, prima del Settecento, i britannici commerciavano in schiavi. Poi a un certo punto si sono accorti che potevano fare più soldi con l'oppio. E quindi cominciarono a imporre l'oppio sulla Cina, per esempio.
Roosevelt understood this and understood that in order to.
E questo stesso sistema esiste oggi. La regina d'Inghilterra, non lei stessa, ma le istituzioni dell'impero britannico, gestiscono il traffico di droga. Prendiamo George Soros. Soros gestisce i soldi della corona britannica. È il più grande promotore traffico di droga in giro per il mondo. Lui promuove il traffico di droga in Asia, promuove il traffico di droga nell'America del Sud. La stessa cosa nella zona dei Caraibi o del Messico, ed è una certa forza politica dentro gli Stati Uniti che promuove la droga. Lui però è essenzialmente un britannico. Quindi Roosevelt capiva il problema, sapeva che bisognava tenere fuori i britannici dagli affari mondiali, non permettere loro di usare i metodi coloniali e imperiali, e poi sviluppare le ex colonie, bisognava utilizzare i metodi gli americani, cioè gli investimenti nel lavoro di macchine utensili, un'alta tecnologia. Alla fine degli anni 40 ci fu una grave recessione perché l'amministrazione Truman, d'accordo con i britannici, passò a una politica pre-Roosevelt e quindi chiuse una buona parte della potenziale produttiva degli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale, piuttosto che espanderla e utilizzarla per i politici di Roosevelt.
And so I simply knew the calculations. I knew that physically, the physical values for which credit was outstanding and they
a me capitò di fare una previsione negli anni 50 che saremmo andati incontro ad una recessione proprio perché avevamo abbandonato queste politiche roosevelt-iane. Infatti successe così.
Occurred precisely because we, with our system, accepted policies. First of all, we accepted the shutdown of our productive potential, which was bequeathed to us as a product of the raw production of the world. We shut that down.
And we went through another. I problemi, appunto, i cambiamenti si vedevano subito. Si vedevano subito. E quindi tra il 57 e il 58 ci fu una grave recessione. Quindi io già allora dissi, questo sistema, se va avanti così, alla fine degli anni 60 questo sistema crollerà. E così successe. Il sistema crollò proprio poi all'inizio degli anni 70. Quindi io feci nelle previsioni un successo. Solo io feci queste previsioni. Perché capivo che una politica monetaria avrebbe portato a questo crollo dell'economia produttiva. Quindi ci fu questa trasformazione tra gli anni 40 con la scomparsa di Roosevelt, poi alla fine degli anni 50, poi dopo un intermezzo con Kennedy che aveva impostato una politica più positiva. From wear and tear and other causes, was ci fu di nuovo l'interruzione e il ritorno alla politica pre-Rooseveltiana. Then we went to a green policy. E poi fu adottata una politica verde, la politica di chiudere e uscire dalla politica, cioè dall'energia nucleare.
And under Carter, the Trilateral Commission, we destroyed the U.S. economy.
E quindi l'economia americana è stata distrutta. All'inizio la sua distruzione vera è avvenuta sotto Carter.
Or the Emperor George Bush I, and developments in Europe. We destroyed the productive power of the world in the way we dealt with the Soviet collapse.
Poi ci fu l'occasione del crollo dell'Unione Sovietica. Se avessimo adottato un approccio razionale al crollo dell'Unione Sovietica, appunto, avremmo potuto ricostruire, utilizzare quell'occasione per ricostruire veramente l'economia mondiale, ma invece non è andata così. Io feci delle proposte, io feci, come dicevo, delle previsioni negli anni 40, 50, 60, delle proposte negli anni 70, 80, 90, ma le istituzioni non hanno imparato la lezione.
unless it's from God himself. That,
non c'è mistero su quello che bisogna fare, è stato detto quello che bisogna fare. Invece le istituzioni hanno fatto gli errori che hanno fatto, hanno permesso al nostro governo di essere così stupido e corrotto di andare avanti su questa strada. Ma noi non siamo gli unici stupidi, anche gli europei sono stupidi. Ciò che hanno fatto ai russi è stato criminale. Invece di cooperare con quello che rimaneva dell'Unione Sovietica, presero un'altra strada, seguirono la politica della distruzione dell'Unione Sovietica. Avremmo potuto avere l'accesso alla più grande capacità di risorse, di materie prime, risorse naturali e anche infrastrutturalizzazione nel mondo. Invece non si è fatto. Avremmo potuto utilizzare il potenziale dell'Unione Sovietica per sviluppare tutta l'Asia.
And enter into these kinds of long-term projects, and we could have recovered nicely as a planet. We didn't.
Avremmo potuto riprenderci bene come pianeta. Quindi, quando si parla della crisi di oggi, le politiche economiche e le politiche monetarie, vediamo che è il nostro governo la fonte della nostra distruzione. Un'autodistruzione. È giunto il momento di riconoscere questo problema. Dobbiamo tornare al tipo di pensiero che avemmo con Franklin Roosevelt. Spiegherò un altro problema. Alcuni criticano Roosevelt. Negli anni 30 dicono che non era così grande. Ma il problema è questo. I britannici volevano la guerra mondiale. Già prima della prima guerra mondiale, i britannici spingevano per distruggere la possibilità di sviluppo economico eurasiatico, cioè di collaborazione tra il continente, tra l'Europa e l'Asia. Bismarck in Germania aveva già una politica americana, nel senso che era una politica pro sviluppo industriale come si vedeva negli Stati Uniti. La Germania fece delle grandi riforme del lavoro, dei grandi investimenti nelle ferrovie a fine dell'Ottocento. La Russia è andata in una direzione simile, sviluppando dei sistemi ferroviari. I britannici dissero no, questo non può essere permesso. Quindi volevano provocare una guerra tra la Germania e la Russia, utilizzando i Balcani. All'inizio Bismarck riuscì a stoppare questo tentativo, ma i britannici riuscirono a fare podestare Bismarck attraverso la loro influenza sulla le famiglie aristocratiche oligarchiche in Germania.
Organized the Mikado of Japan to launch a war with China, which continued until 1945.
I britannici convinsero, lavorarono, indussero il Giappone a lanciare una guerra contro la Cina, e quella guerra tra Cina e Giappone finì in realtà solo nel 1945. E purtroppo, con Woodrow Wilson al potere, noi ci trovammo alleati dei britannici nella prima guerra mondiale.
By an element which we would call later in the 1930s fascist.
Il potere negli Stati Uniti, a partire dalla presidenza di Theodore Roosevelt, primo Roosevelt, che diventa presidente nel 1901, il potere che controllava l'economia americana era quel gruppo, quel raggruppamento che più tardi avremmo poi chiamato fascista, il gruppo fascista, che più tardi avrebbe appoggiato Mussolini e Hitler. Quindi ci fu questo potere, ma poi arrivò Franklin Roosevelt negli anni 30 e Franklin Roosevelt riuscì a cambiare direzione agli Stati Uniti, all'economia, ma Wall Street, la finanza, era ancora sotto il controllo di questo gruppo fascista. Questo è un gruppo che aveva appoggiato Hitler con gran entusiasmo, il nonno di George W. Bush appoggiò Adolf Hitler. Prescott Bush scrisse la lettera ad una banca, una lettera di credito essenzialmente, a una banca tedesca che salvò finanziariamente il partito nazista. Ma il giorno dell'attacco a Pearl Harbor, questi signori pro-fascisti naturalmente si innervosirono un po', perché si trovavano in una situazione un po' particolare. I pro-fascisti adesso, loro erano alleati, sostenitori di chi adesso era in guerra con gli Stati Uniti. Il piano per l'attacco a Pearl Harbor era stato già stilato anni prima dagli inglesi. Perché gli inglesi volevano distruggere sul nascere il potere navale degli Stati Uniti. E i giapponesi accettarono di svolgere questo ruolo potenziale per distruggere appunto questa capacità americana.
And Prescott Bush, the grandfather of the recently exited president, who had put Hitler in the
pocket
on behalf of a British bank, the British Bank of England, was among the malingerers who wasn't willing to give up his connections to the Nazis.
Quindi ci furono appunto queste persone, questi individui fascisti a Wall Street.
These guys, these institutions, these organizations,
che non erano disposti a lasciare cadere le loro posizioni pro-fasciste, e loro contrastarono con tutti i mezzi possibili per loro la politica, la svolta di Franklin Roosevelt.
And that's what the problem was in the post-war period when Truman came in, and Truman had been a patsy of these guys.
Quindi Truman, quando arrivò dopo Roosevelt, era un fantoccio di questi poteri. Riportò la politica economica e la politica strategica degli Stati Uniti al periodo pre-Franklin Roosevelt. Quindi quello che noi vediamo oggi, quello di cui soffriamo, è l'effetto di questo stesso gruppo. Quindi cosa dobbiamo fare? Se se guardiamo la crisi attuale, il gruppo che è alleato di Londra, il gruppo anglo-olandese, i liberali anglo-olandesi, i banchieri di Wall Street, che rappresentano la stessa alleanza che riuscì a corrompere la politica americana già da Woodrow Wilson, questo gruppo c'è ancora. Come puoi affrontare questo gruppo? Ci sono alcune persone nel congresso che hanno un certo potere, ma non sono il presidente. Poi ci sono gran parte degli altri membri del nostro congresso, le nostre istituzioni sono deboli. Il congresso non salverà la nazione dai suoi problemi, perché non ha, gli individui del congresso non hanno il potere di farlo. Abbiamo bisogno di una mobilitazione della popolazione in appoggio al presidente. Ci sono differenze tra le condizioni dell'inaugurazione di Roosevelt e quelle di Obama, ma dobbiamo sfruttare l'occasione di un presidente, un nuovo presidente molto popolare, che si trova con un'autorità, con l'autorità di fare dei cambiamenti molto significativi. Alcuni grandi cambiamenti, alcuni cambiamenti cruciali che deve fare. Tu devi vincere la battaglia prima che vincano i nemici. Quindi vai e affronti il centro del potere. Ed è la questione del controllo delle finanze, il controllo del credito, del sistema bancario. Il presidente degli Stati Uniti, con l'appoggio della vasta maggioranza, la grande maggioranza della popolazione americana, può liberare oggi la nazione da questi problemi. Il mondo sta guardando, il mondo guarda questo presidente. Adesso lui cosa farà? Cosa farà per migliorare le condizioni di vita delle persone anche in altri paesi, come in Cina, in Russia, in India, in Africa, nel Sud America? Cosa farà? Non ha molto tempo per agire. Deve agire sulla questione cruciale, il sistema bancario. Non deve fare delle piccole riforme, piccoli cambiamenti. Deve fare la riorganizzazione fallimentare. Ristabilire un sistema creditizio come quello che voleva Franklin Roosevelt. Tornando alla politica simile a quella di Alexander Hamilton, il primo ministro del Tesoro. Quindi il presidente deve agire in modo netto, utilizzare il suo potere per riorganizzare il sistema della Federal Reserve.
Well, you're going to do two things with it. You're going to take the whole banking system. You're going to take those parts of the banking system whose functions correlate.
Quindi prendiamo la parte regolare del sistema bancario e l'appoggiamo.
You're going to restore it. Period. Cut it out. It was a great mistake.
La facciamo sopravvivere, la appoggiamo, sosteniamo e utilizzare le sue funzioni per estendere e allargire dei crediti nell'economia. Non potremo ricostruire l'industria dell'auto.
And it was a cheap labor industry, wasn't it? The old GM, Chrysler, Ford industry, that's gone.
Adesso c'è un'industria automobilistica che è giapponese, ma è un'industria a basso costo di lavoro.
The Congress destroyed it.
Quello che c'era prima, General Motors, Ford, Chrysler, il sistema automobilistico americano precedente è stato distrutto. Non c'è più. Non funzionerà il tentativo di risuscitarla. Quindi guardiamo l'industria automobilistica. Ci sono, c'è la superficie delle fabbriche, della produzione, nel settore automobilistico. Prendiamo questa capacità e la utilizziamo per qualcos'altro. C'è il componente scientifico, il componente ingegneristico delle macchine e utensili. E quello dobbiamo utilizzare. Questi gruppi, questi settori creano i progetti dei prodotti che poi vengono realizzati. In passato già questo settore delle macchine e utensili ha potuto progettare gli aerei, i treni. Oggi abbiamo un gran bisogno di ricostruire molti sistemi infrastrutturali, compreso il sistema idrico del sistema Mississippi, per esempio. Abbiamo visto proprio l'uragano Katrina. Ci sono le nostre infrastrutture in uno stato pietoso, disperato. La parte settentrionale del fiume Mississippi non è stata mai in realtà sviluppata in modo adeguato. Ci sono problemi anche idrici nella parte occidentale degli Stati Uniti, quindi una delle cose che serve assolutamente è un impegno per ricostruire il sistema di gestione idrica degli Stati Uniti, la parte centrale degli Stati Uniti. E poi possiamo sviluppare un sistema idrico in realtà più esteso tra gli Stati Uniti e il Messico. E questo permetterà di migliorare l'agricoltura e la produzione agroalimentare, per esempio. Dobbiamo utilizzare l'energia nucleare. Senza energia nucleare non potremmo soddisfare i bisogni dell'economia. Quindi la quarta generazione dell'energia nucleare utilizzando l'uranio oppure nuovi impianti che utilizzano il torio possono e devono essere realizzati. Contrariamente a quello che si dice, questi impianti nucleari sono perfettamente sicuri. Anche la questione delle scorie è una frode, l'idea che ci siano delle scorie che non puoi riutilizzare, una frode. Poi servono i trasporti pubblici, trasporti di massa, le ferrovie. Quindi perché utilizzare solo le automobili, le autostrade per i nostri trasporti? Si possono usare le ferrovie. In più dobbiamo decentrare la produzione in questo paese. Abbiamo tutta la produzione, quello che c'è è concentrata in pochi grandissimi centri, non va bene.
Transit, water management.
Quindi queste sono le infrastrutture che possono essere sviluppate utilizzando per esempio questa capacità tecnologica produttiva delle industrie, per esempio l'industria automobilistica che sta fallendo. Utilizziamo quella capacità produttiva. Ma guardiamo i cittadini poveri in India, in Africa, come facciamo a renderli produttivi? Non è che possiamo farli diventare dei geni in tempi molto brevi, hanno bisogno di essere istruiti, hanno bisogno di cambiare appunto le loro capacità, ma se noi creiamo delle infrastrutture intorno a loro, allora possiamo aumentare la loro produttività. Aiutiamo questi altri paesi a sviluppare dei sistemi idrici, di trasporto, sistemi energetici. Questo è il modo di migliorare il tenore di vita di queste persone, senza dover aspettare lunghissimo tempo per migliorare ogni aspetto della loro formazione o della loro vita. Già i grandi progetti infrastrutturali che cambierebbero le condizioni di vita di queste persone, li metterebbe in condizione di avere una vita produttiva. L'acqua da fonti fossili è in pericolo, le fonti d'acqua di questo tipo non hanno molto tempo ancora. Vediamo questo in India, vediamo questo anche in altre parti del mondo. Quindi attraverso delle tecnologie produttive, tecnologie ad alto contenuto tecnologico, possiamo assistere molte parti del mondo nel fare questo salto di produttività attraverso i grandi investimenti infrastrutturali. Noi abbiamo, il problema è questo, che noi abbiamo adottato delle politiche, in particolare dagli anni 40 in poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, adottato delle politiche che gradualmente hanno distrutto questa capacità produttiva della nostra economia. Era prevedibile, il crollo dell'economia era prevedibile. Se non aumenti la tua produttività, allora stai già andando indietro. Se sovrastimi il tuo guadagno, e non quindi non investi nel guadagno vero, allora cominci già ad andare in perdita. Quindi io ho avuto ragione nel prevedere queste crisi, non utilizzando delle statistiche, metodi statistici, ma utilizzando una comprensione dell'economia fisica. Quindi oggi il Presidente degli Stati Uniti deve sottoporre il sistema finanziario bancario americano ad un processo di riorganizzazione fallimentare. Significa proteggere il sistema dai debiti speculativi. creiamo due mucchi, due gruppi di obblighi e investimenti. Da una parte l'attività ordinaria, regolare, le banche regolari, quelle banche devono essere salvate, dobbiamo fornire loro credito per far andare avanti l'economia, ma la parte speculativa di queste banche deve essere separata e tutti gli altri nella speculazione non vanno salvati. Congeliamo la parte tossica, così non puzza. E poi dobbiamo smettere di generare la spazzatura, l'aspetto tossico. Quindi, con il consenso del Congresso, l'iniziativa del Presidente, il consenso del Congresso, noi possiamo poi fare ripartire l'economia, l'economia americana. Utilizziamo, come dicevo prima, quella capacità, per esempio, dell'industria automobilistica, riconvertendola per fare le infrastrutture, i treni, gli aerei, l'energia nucleare, infrastrutture di base. Quindi creiamo dei nuovi impieghi per queste persone, facendo qualcosa di utile per il paese. Poi fare la stessa cosa per l'Europa, per l'Asia, aiutare loro a riorganizzare, fare una riorganizzazione fallimentare dei loro sistemi. La prima cosa che farei, non avremmo tanti problemi a collaborare con la Francia, non avremmo problemi a collaborare con alcune persone in Italia. Questi paesi hanno bisogno di aiuto, di assistenza, ma soprattutto l'India e la Cina sono disperati, anche la Russia. Loro aspettano una svolta. Quindi tra i paesi europei troveremo degli alleati. Giappone, la Corea, Corea del Sud, dobbiamo lavorare anche con loro. E così possiamo cominciare a cambiare la direzione al mondo. E così possiamo farcela. Quindi il Presidente dichiari una riorganizzazione fallimentare del sistema della Riserva Federale. Così si può fare, un'emergenza nazionale. E così salviamo gli Stati Uniti e anche il resto del mondo. Move to create a National Bank of the United States in the Hamiltonian tradition. Use the National Bank. Creiamo una banca nazionale americana. And using it for the kinds of things that Roosevelt would have done were he alive today to do it. Con la politica di Alexander Hamilton e di Franklin Roosevelt. We can begin to just fine. Noi possiamo farlo. But no more bailout. Ma basta con i salvataggi. Basta con i salvataggi. Grazie.
Grazie, Lino. Ora cominciamo le domande e risposte e vi indicherò la procedura. Come sospettano molti, ho molte più domande di quante ne possa porre alla Russia. Quindi, come al solito, le dividerò secondo la priorità. Quello che cercherò di fare è, visto che abbiamo molte domande da istituzioni internazionali, istituzioni qui a Washington, parlamentari eletti in tutti gli Stati Uniti, ho cercato di raccogliere domande rappresentative di ciascun gruppo in modo che il signor LaRouche le possa prendere in considerazione. Unendo anche le domande a seconda degli argomenti, perché molte istituzioni pongono la stessa domanda. E lasciatemi dire che qualsiasi errore che possa commettere nel riproporre le vostre domande, me ne scuso in anticipo. Per coloro che hanno domande qui nella sala, siete liberi di indicare la vostra domanda, basta che indichiate nel cartellino la natura della vostra domanda e cercheremo di rispondere anche alle domande del pubblico durante questa conferenza. Comincerò con delle domande poste da istituzioni internazionali e sono giunte molte domande dalla Russia, per esempio, indubbiamente in risposta allo scritto recente che hai pubblicato. Un economista russo associato all'Accademia delle Scienze Russe, che lei conosce molto bene, che tu conosci molto bene, e che ha familiarità con la situazione americana ed è stato negli Stati Uniti per molti anni. La sua domanda è: molti russi non si fidano delle persone che Obama porta nella sua amministrazione, non per quello che è successo durante la presidenza, ma perché per quello che è successo al Senato negli ultimi anni. C'è anche molto scetticismo nei confronti della passata amministrazione Bush e per il ruolo che ha avuto George Soros nella crisi in Ucraina. Lei pensa che Obama potrà cambiare la politica americana? E che cosa ne pensa? Penso che sia critico che lei affronti anche la questione della nuova amministrazione. Il nervosismo sull'amministrazione, dice LaRouche, risponde LaRouche, viene anche da alcuni ambienti americani. È ovvio che pur avendo annunciato il crollo del sistema monetario già nel luglio del 2007, in novembre 2008, le principali istituzioni del governo russo non hanno riconosciuto il fatto che la crisi esisteva. E la mia domanda su questo è: quali sono gli influssi finanziari sulla Russia? E questo è dimostrato dal fatto che molti funzionari russi hanno commesso degli errori, non hanno capito gli Stati Uniti nell'ultimo periodo. Gli Stati Uniti, dal tempi dell'assassinio di McKinley, che era inteso a provocare negli Stati Uniti e portare gli Stati Uniti dalla parte della Gran Bretagna in una guerra contro la Germania. Gli Stati Uniti si sono liberati da un elemento fascista grazie all'elezione di Roosevelt.
And that has been a problem.
E questo è stato un problema. Il fallimento di capire che c'è stato un elemento fascista ricorrente negli Stati Uniti, fascista nel senso inteso del dopoguerra, nei nostri centri studi, nei nostri pensatori, che opera da Truman e soprattutto dall'assassinio del presidente Kennedy. Che aveva cambiato questa situazione, e non pensate che ci fosse un assassino da solo che abbia ucciso Kennedy. L'incapacità di prendere in considerazione la realtà politica della politica americana e riconoscere in particolare il fatto che tutto quello che di solito in Russia viene attribuito agli Stati Uniti, in realtà dovrebbe essere attribuito all'impero britannico. Ed è quello che intendo quando ho scritto che in Russia alcuni ambienti hanno valutazioni insufficienti, proprio perché non riconoscono, per esempio, il fatto che nel luglio del 2007 avevo già annunciato la crisi che sarebbe esplosa. Quindi sospetto fortemente che ci siano dei giochi sporchi in Russia che provengono da ambienti che sono britannici e che sono simili al problema che abbiamo anche negli Stati Uniti. È chiaro che Bush non va bene, ma c'è anche un altro problema. Le persone in Russia che osservano la situazione americana dovrebbero distinguere le cose. Ci sono altri problemi. Io sicuramente ho fatto tutto quello che potevo come americano per avvisare la Russia di quello che sapevo stava per evolversi. E i russi lo sanno che George Soros è uno speculatore, sanno che ha avuto un ruolo in Ucraina, anche se ha lavorato anche con Gorbaciov. Quindi probabilmente George Soros personalmente è il peggiore fascista al mondo. Chi ha diretto l'operazione destabilizzazione della Georgia è stato George Soros. Quindi quando i russi dubitano che il loro nemico in realtà sia l'impero britannico, dimostrano di avere un problema, e questo è il problema. Hillary Clinton non è il loro problema. Hillary Clinton è un leader ambizioso, funzionante. Il marito, Bill, si è adattato a questa situazione, ma il comportamento di Hillary non è la questione, no. È un aspetto frizionale della politica parlamentare, e i russi dovrebbero conoscermi e non dovrebbero dubitare, dovrebbero chiedermelo. Non c'è motivo di preoccuparsi per la presenza di Hillary Clinton in questa amministrazione. Abbiamo dei nemici comuni, la Russia e io abbiamo un nemico comune, questi sono i britannici. Io e i russi abbiamo i britannici in mezzo a noi e dobbiamo fare qualcosa. Questo è il modo di affrontarlo. Non penso che debbano preoccuparsi tanto della nuova amministrazione. Penso che attualmente, penso che l'orientamento principale di Hillary Clinton in questo momento sarà quello di stabilire una pace, un accordo di pace con la Siria per stabilire la pace in Medio Oriente. e per mettere fine a attacchi folli come quello di Israele dell'ultimo periodo. E penso che se Hillary e Obama si mettono al lavoro su questo, Israele firmerà l'accordo, perché l'accordo gli era già noto ed esisteva prima. Erano già a conoscenza di questo accordo di pace. Dovrebbero firmare l'accordo. La firma di questo accordo di pace con la Siria e con il Libano è possibile e potrà essere fatto, e a quel punto tutta la questione palestinese verrà risolta in modo positivo, perché lo scopo di questi negoziati ed è tuttora quello di mettere fine agli accordi tra Sykes e Picot nel primo dopoguerra, della prima guerra mondiale, che hanno creato la situazione di destabilizzazione che c'è in Medio Oriente. Quando vediamo tutti questi massacri nel Medio Oriente, è Sykes-Picot. E per esempio, che dire del coinvolgimento saudita nell'11 settembre? Era un'operazione contro gli Stati Uniti, per cambiare gli Stati Uniti politicamente. Era un atto terroristico per manipolarci. Ha reso uno sciocco come George Bush un eroe popolare. Dobbiamo affrontare questa cosa. L'interesse vitale della Russia nella crisi, che è una crisi veramente grave e che ha colto di sorpresa i russi, benché io li avessi avvisati, così come hanno dato retta a qualcun altro e dovrebbero smettere di dar retta a questo qualcun altro. Dobbiamo creare questa collaborazione tra Stati Uniti, Russia, Cina e India. Se la otterremo, se avremo quella collaborazione, possiamo prendere controllo anche della situazione finanziaria. Se non l'avremo, non so se potremo risolvere e se potremo controllare il crack finanziario. Bene, la prossima domanda viene da un gruppo di professori e studenti dell'Istituto sui rapporti esteri. È una università legata al Ministero degli Esteri della Russia. Nel novembre 2008 la RUSH tenne un seminario sulla crisi globale in questa università, che si fondava proprio sui progetti e sulle proposte della RUSH per risolvere questa crisi. Questo seminario includeva alcuni stralci della prima webcast che anche in Russia è accessibile tramite internet. Quindi non tutte le domande poste, ma alcune. Ma c'è una domanda in particolare che è quasi identica alla domanda che è stata sottoposta dal direttore dell'Istituto di Ricerca e Sviluppo e di Sicurezza Minsk, Bielorussia. Quindi porrò la domanda di entrambi questi istituzioni. La domanda è: signor LaRouche, nei suoi discorsi recenti lei ha sottolineato la soluzione che la soluzione alla crisi economica dipende dalla partecipazione degli Stati Uniti, Russia, Cina e India. Ma i governi di questi paesi finora non sembrano pronti a sviluppare un programma comune. La mia domanda è, secondo lei, che cosa li impedisce di collaborare su questo? E soprattutto negi Stati Uniti e in Russia, che cosa li impedisce di entrare in questo progetto? Il problema principale dei rapporti tra Stati Uniti e Russia è sempre stato la Gran Bretagna. Se guardiamo agli incontri fra Churchill, Stalin e Roosevelt e le questioni che posero e che dibatterono, il problema cruciale è che un certo elemento negli Stati Uniti associato al traditore Aaron Burr, che era un agente britannico ed era il capo del comitato segreto che rappresentava il Foreign Office britannico fino dalla sua fondazione, era parte di questi ambienti. Quindi il problema è sempre stato quello. Se guardiamo la storia russa, guardiamo dai periodi Caterina la Grande in poi, la rivoluzione americana, vediamo che questo è il problema. Il problema tra Russia e Stati Uniti è sempre stato sempre il rapporto con la Gran Bretagna e con l'impero britannico. Ci sono altri problemi, ma questo è quello principale. Non ho mai visto altrimenti un problema tra Stati Uniti e Russia direttamente. Se non ci fosse stata la mediazione britannica nel crearlo. In questo caso, come ho indicato nel mio scritto sulla Russia recente, dipende anche, è dovuto anche al problema di Marx. Marx era un agente britannico anche lui. E quindi il marxismo, quanto tale, che è stato preso come la Bibbia per i sovietici, l'idea era che il sistema britannico, descritto da Karl Marx, era il sistema britannico, era, lui lo descrive come sistema capitalistico. Se guarda i britannici in molte parti del mondo, il loro potere imperiale, per esempio come funzionavano come un impero all'epoca di Shelburne. I russi si sono spesso confusi, soprattutto durante il periodo sovietico, confondevano il capitalismo con il sistema britannico. Quindi molti ideologi russi non capivano questa differenza fondamentale. E questo è il problema. E ancora peggio è la mitologia marxista sugli Stati Uniti, opposti all'impero britannico. La dottrina russa è che l'impero sia il prodotto di stati nazionali, mentre l'impero non è mai stato il prodotto di stati nazionali. I stati nazionali e l'impero sono due cose contrapposte. Ad esempio l'impero romano, l'impero bizantino, il sistema imperiale della cavalleria non è britannico. Non sono i britannici come popolo, gli britannici sono abbastanza intelligenti da capire che c'è una differenza, ma è un impero che considera le nazioni dei sussidiari. L'impero britannico è basato sul concetto di Giuliano l'Apostata. Il concetto di impero che usa la religione come modo per controllare la gente e usa i conflitti tra, come vediamo ad esempio nel sud-ovest asiatico. Ci sono molte correnti ebree in Israele. Ci sono molte correnti arabe, non tutti la pensano allo stesso modo. C'è per esempio la Fratellanza Musulmana, che è totalmente controllata dai servizi segreti britannici. Ci sono altre correnti, altre fazioni. E britannici entrano in questa situazione, per esempio utilizzando l'Arabia Saudita, il regno dell'Arabia Saudita, che è parte dell'impero britannico, e intervengono in questa situazione, in questa guerra tra varie correnti. Per esempio, la monarchia saudita era la favorita di George Bush. Quindi prendono. Gli imperi odiano gli stati nazionali, creano conflitti religiosi ed etnici per mettere un gruppo contro un altro. Ad esempio, l'impero britannico è nel 1776 ha riconosciuto negli Stati Uniti un proprio nemico. I britannici sono diventati un impero mettendo varie nazioni europee una contro l'altra. E quando queste nazioni erano ormai consumate da guerre provocate dall'impero, ottennero la pace di Parigi, che dava all'impero britannico il potere che aveva. E tutte le guerre vengono gestite dall'impero britannico in questo modo. Ad esempio, la prima guerra mondiale, l'impero britannico ha organizzato una guerra tra la Germania e la Russia. E la Germania, guidata dal Kaiser, che era un cugino dei russi, e la monarchia britannica ha organizzato una guerra tra Russia e Germania, come la guerra dei sette anni, per controllare l'Europa continentale. La seconda guerra mondiale l'hanno organizzata in modo simile. E a quel punto è intervenuto Roosevelt e ha messo fine all'appoggio che davano i britannici a Hitler per attaccare l'Unione Sovietica. Il governo fascista francese ha permesso alla Wehrmacht di occupare il sud della Francia. Questo ha fatto arrabbiare i britannici, perché ora la Germania era nella posizione di minacciare anche l'impero britannico. Allora, a quel punto, i britannici hanno chiesto aiuto agli Stati Uniti. E da lì, dopo Pearl Harbor, improvvisamente gli americani hanno deciso di collaborare con i britannici e hanno cambiato la loro politica, i britannici, diventando improvvisamente antitedeschi. Però Churchill era filo Hitler fino a che questo è accaduto, ed è così che operano i britannici, come un impero. E lo fanno ancora oggi. Chiunque che pensa che i britannici siano una monarchia, non è vero, sono un impero. Sì, hanno una regina, ne hanno molte di regine, regina Queen vuol dire anche travestiti. Utilizzano anche quell'impero finanziario che è collegato per esempio alla monarchia saudita. Un impero di controllo finanziario. E tutto questo risale a Giuliano l'Apostata. Ad esempio nel Pantheon ci sono varie nicchie per varie divinità che controllano tutte le religioni. E lo stesso è stato fatto con l'impero bizantino. Giuliano l'Apostata ha fatto in modo che ogni religione combattesse l'altra per mantenere il potere dell'impero, creando religioni sintetiche che si combattessero l'un l'altra e facendo in modo che tutti combattessero tutti gli altri. E il problema è che la Russia è vittima di questa manipolazione britannica. Ed è la tattica di Giuliano Apostata di mettere l'uni contro gli altri. Il problema in Russia, nella politica economica e in altre politiche, è storicamente che la Russia, soprattutto dal tempo dei sovietici, la Russia è molto brava a usare la scienza e prendere delle capacità imperfette e renderle delle ottime capacità militari. La Russia ha fatto dell'ottimo lavoro anche nelle infrastrutture economiche, come per esempio nello sviluppo del sistema ferroviario russo. Ma sulla questione dell'economia, della produzione, la Russia spesso ha dei problemi grossi. E il problema marxista non li ha aiutati, perché l'industria, la produzione, è motivata da un impegno al progresso scientifico e tecnologico, all'innovazione. Il problema nel sistema russo, soprattutto nel sistema sovietico, è che i russi avevano un settore manufatturiero che era pessimo. C'era un potenziale militare, ma il potenziale tecnologico non era sufficiente. Quando erano motivati da progetti strategici, non necessariamente militari, ma anche strategici, facevano ottime cose. Però quando si trattava di dirigere una fabbrica o una impresa agricola, il sistema faceva pena. E mentre l'approccio tradizionale americano o tedesco era ben diverso al modo di gestire un'impresa o un'industria o un'impresa agricola. E ancora oggi il sistema russo, e non è limitato solo alla Russia questo problema, il problema riguarda la natura dell'uomo, la concezione dell'uomo, che l'uomo non è un animale e la teoria marxista invece tende a pensare che lo sia. L'uomo è inerentemente creativo ed è incline a fare scoperte fondamentali nella scienza e nella tecnologia. Quindi bisogna migliorare le condizioni di vita per rendere questo potenziale possibile, aumentando il proprio dominio sulla natura. Nessuna specie animale è capace di questo. Ad esempio, la famosa questione del Prometeo incatenato. Il principio del fuoco è un principio fisico universale. È l'idea di controllare la società proibendo cambiamenti tecnologici, come i verdi oggi, che pensano che il progresso sia sbagliato e che il potere sul progresso tecnologico sia il male. Questo è il problema. Quindi il fatto che la scienza ufficiale insegnata nelle università americane oggi o in molte università russe non riconosca il ruolo delle scoperte dei principi fisici universali come la base della scienza e dell'economia è il problema principale. E quello che propongo è semplicemente questo, che i russi hanno un ottimo potenziale nello sviluppare risorse cruciali, per esempio risorse minerali che sono cruciali per tutta l'Asia. I russi sono capacissimi di farlo. E questo è tipico della cooperazione tra Russia e Eurasia che potrebbe svilupparsi, perché la Russia è anche Eurasia. Quindi la Russia in Asia è il legame tra la civiltà europea e la civiltà asiatica, quindi è molto importante questo legame in termini dello sviluppo delle nazioni ancora sottosviluppate. E troverete per esempio questo rapporto tipico tra India e Russia. Quindi la Russia è importante. Però, d'altro canto, gli Stati Uniti deve guidare nella questione dello sviluppo dell'Asia e sviluppare una partnership con l'Eurasia per lo sviluppo dell'Asia. Ora, Lynn, la prossima domanda viene dal direttore dell'Istituto di ricerca e sviluppo di Minsk. Molte persone hanno molte speranze sulla presidenza di Barack Obama dopo i fallimenti politica estera di Bush. Guardano tutti alla nuova presidenza per dei cambiamenti non solo negli Stati Uniti ma nel mondo, ma molti esperti dicono che il nuovo presidente non è per niente indipendente e che c'è un deficit troppo grande negli Stati Uniti per poter essere risolto da questo presidente giovane. E anche se una persona attiva è stato zitto su molte questioni importanti, per esempio gli avvenimenti in Bosnia, e c'è una battaglia negli Stati Uniti tra i globalisti e gli ambienti legati all'esercito, agli ambienti militari, e che questi si appoggiano a Obama anche se prima ancora che sia stato insediato. E ci sono molte riviste militari che danno un giudizio negativo sul nuovo presidente. Lei concorda?
Mi chiede come sarà il futuro degli Stati Uniti da questo punto di vista. La Russia dice, se si guarda attentamente, possiamo ignorare buona parte di questi giudizi. Bisogna fermare la guerra con l'Iran. Gates è stato messo alla sua posizione per evitare la guerra con l'Iran.
He's a man of his own opinion. I don't endorse necessarily everything he thinks. But he is a responsible person.
È una persona comunque essenzialmente responsabile. E ha avuto un ruolo importante dentro l'amministrazione Bush, mentre l'amministrazione stava diventando molto pericolosa. Cheney era un agente britannico e la gente in Europa, nell'Europa orientale, non capisce questa minaccia dei britannici. Vuoi salvare la civiltà? Bisogna eliminare il fattore britannico. Se pensi solo ai problemi americani, non raggiungerai dei risultati. Quindi Gates non è il problema, ha fatto delle cose utili. Ha compiuto la sua missione di evitare la guerra con l'Iran. Per bloccare, appunto, lui, Gates, ha dovuto bloccare gente come Cheney. E Gates l'ha fatto come un professionista dentro l'istituzione americana, secondo delle regole, seguendo le regole delle istituzioni americane. Lui ha una certa esperienza, quindi ha saputo come fare, seguire queste regole, come stare al gioco, ma comunque vincere. Quindi il problema non è lì, il problema è da dove viene il problema. Guardiamo cos'è la politica degli Stati Uniti. Se la politica è di salvare gli Stati Uniti, allora bisogna guardare come funzionano le istituzioni. Le istituzioni americane funzionano bene quando hanno una relazione sicura, stabile con altre parti del mondo. Ci sono dei conflitti, ma gli interessi fondamentali delle istituzioni americane non è di fare questi giochetti con altri paesi. Non sottovalutate questo presidente. Gli Stati Uniti sono una nazione seria che può fare delle cose molto positive in termini di cooperazione con altre nazioni del mondo. Ma non ci preoccupiamo troppo delle società segrete, queste cose qui, anche di cui faceva parte George Bush, ma George Bush non era capace, non era un presidente serio degli Stati Uniti. Dobbiamo guardare le nostre istituzioni, abbiamo delle istituzioni serie e importanti che a volte fanno delle cose molto positive, cioè il sistema presidenziale, non abbiamo un sistema parlamentare che sono dei... sono risultati, il sistema parlamentare è il risultato di un sistema feudale, la continuazione, cioè i residui, diciamo, di un sistema feudale. Invece negli Stati Uniti abbiamo un sistema presidenziale. Quando abbiamo un presidente pessimo, abbiamo dei guai. Ci sono persone dentro le istituzioni americane che non riescono a funzionare quando abbiamo un pessimo presidente. Ma queste persone cercano di comunque rimanere nelle istituzioni e cercare di funzionare, di far funzionare le cose. Adesso l'arrivo di Obama e l'arrivo in questo modo è stata una decisione da parte del sistema presidenziale, guardiamo le persone, c'è Hillary Clinton, ci sono altre persone, ma non tutte sono ottime, però molte persone, che fanno un'amministrazione potenzialmente molto positiva. Lui non è un fantoccio, non è un controllato da qualcun altro, non fate quell'errore di considerare lui così.
I'm going to entertain one more international question.
Ancora una domanda internazionale, poi passeremo alle domande dalle istituzioni statunitensi. Alcune sto ricevendo dei messaggi minatori perché ci sono tantissime domande ancora, ma come sempre le domande che non saranno presentate qui saranno mandate a Lyndon LaRouche personalmente dopo. Adesso c'è una persona, per esempio, che è un discendente diretto di Genghis Khan e di Hegel, che voleva fare una domanda, ma non ce la faccio, siccome mi ha detto questa cosa non ce la faccio a fare la sua domanda. Invece questa è una persona, un ex ambasciatore del Pakistan, dice: signor LaRouche, lei ha la possibilità, di la capacità di presentare delle idee in modo storico. Quali consigli darebbe a Presidente Obama riguardo all'Afghanistan e i pericoli dall'Afghanistan? Obama ha iniziato con l'idea di andare via dall'Iraq, però c'è anche l'idea di portare nuove truppe e altre truppe in Pakistan. Il comandante della NATO sembra che abbia detto che non c'è soluzione militare in questa zona dell'Afghanistan. E poi c'è la questione della ricerca di Bin Laden e di chi propone di violare il territorio del Pakistan. In questo scenario non sarebbe più saggio cercare di risolvere il problema afghano in modo diplomatico attraverso il sistema tribale piuttosto che cercare una soluzione militare? LaRouche risponde: mi piace la domanda, però credo che la soluzione non indichi la soluzione. Concordo che le truppe americane non dovrebbero essere in Afghanistan adesso, ma guardiamo il problema. Il problema è che quando un agricoltore in quella zona fa crescere l'oppio, viene pagato magari una certa cifra per una tonnellata o qualche quantità di oppio, magari $600, quello stesso prodotto viene venduto per $6 milioni poi, quando arriva in Europa o negli Stati Uniti. Quindi bisogna parlare di George Soros qui. Ricordatevi chi è George Soros. George Soros, quando aveva 17 anni, era un giovane ragazzo ebreo che si è salvato creandosi un'identità non ebraica e lavorando per i nazisti contro gli altri ebrei.
This was a deal
ha fatto un accordo con i nazisti, dando fornendo i camion pieni di beni degli ebrei ai nazisti, allora i nazisti hanno detto che avrebbero ucciso un minor numero di ebrei. Quindi rubare dagli ebrei per salvare gli ebrei, questo era il patto con i nazisti. Quindi Obama, Soros, è quello che appunto ha fatto questo, queste azioni da giovane. Oggi non fa la stessa cosa, sicuramente, ma è il suo carattere. Questo è il suo carattere, una persona che adotta una condotta di questo tipo è una persona degenerata. E lui difende ancora questo comportamento suo, da giovane. Soros cosa fa adesso? È un agente britannico. Un agente britannico che promuove gli interessi del Commonwealth britannico, dell'impero britannico. Gestisce il traffico di droga. In Asia, in Europa, nel Sud America. Dal Sud America agli Stati Uniti. Dal Messico.
Now, look at this problem.
Guardiamo questo problema. Guardiamo il problema del terrorismo in Afghanistan. C'è un problema saudita? Sì, c'è un problema saudita. È stato creato questo terrorismo dai Wahhabiti in Arabia Saudita.
So out of that, all through the Arab world.
Le persone in Afghanistan sono state addestrate per combattere contro l'Unione Sovietica negli anni 70-80. Quindi i Wahhabiti hanno creato questo gruppo di terroristi arabi, compreso Osama Bin Laden, compresi i talebani e l'organizzazione dei talebani, e poi li ha coinvolti nel traffico di droga. Una parte di questi è stata gestita da Londra sotto la protezione della Chiesa anglicana, la Chiesa di Inghilterra, cioè. Non per dire che tutti gli arabi in Inghilterra sono terroristi, gran parte non lo sono, però alcuni lo sono. E come riescono a funzionare? Perché la Chiesa d'Inghilterra dice che queste persone devono avere la protezione diplomatica o la protezione, l'impunità, diciamo, perché sono dei religiosi. Quindi il terrorismo passa attraverso il controllo dell'MI6, dell'intelligence britannico, dell'ISI pakistano. E quindi c'è un'organizzazione in grado di gestire il terrorismo in tutto il mondo. La stessa cosa si applica al nostro confine. Perché?
Running in there delivering weapons to the drug traffic.
Passa.
The drug traffickers in northern Mexico.
And perché, parlando del confine tra gli Stati Uniti e il Messico, perché c'è questo traffico di droga e di armi? Perché viene permesso questa cosa? Questo sta creando permettere questa situazione e lasciare libero chi gestisce questa situazione provoca un è fonte di una minaccia terroristica agli Stati Uniti.
Putting troops in the south into Afghanistan to protect the area.
Portare
is simply creating more targets.
Altre truppe in Afghanistan è semplicemente un modo di creare più bersagli. Forse sì, dobbiamo proteggere il capitale, cioè la capitale dell'Afghanistan, proteggere Karzai. Però non dobbiamo creare altri bersagli per i gruppi terroristici, dobbiamo agire a monte, fermare George Soros, fermare chi gestisce il traffico di droga. Se invece si prende l'altra strada, si sta al gioco. Si sta a un gioco di dire noi seguiamo, noi andiamo a caccia di questi terroristi, di questi cattivi, e i soldati però vengono uccisi. Ma non funziona. Quindi bisogna fermare la droga, il traffico di droga. La droga non deve passare a quel paese. Perché fare uccidere dei soldati americani? Abbiamo già perso abbastanza. Non serve. Adesso torneremo a passiamo a alcune domande delle istituzioni qui a Washington DC, questioni legate alla nuova amministrazione. Questo viene da questa domanda viene dai consiglieri economici. Signor LaRouche, noi siamo un gruppo multidisciplinare a Stanford, Berkeley e Princeton, le università americane, che da novembre stiamo studiando le sue analisi e soprattutto la triplice curva. Potrebbe discutere questo modello, ma se io ho capito bene, lei ha sviluppato questo modello prima dell'esistenza dei derivati. Forse non è il momento giusto, ma potrebbe indicarci come ha potuto prevedere questa dinamica? Prima della creazione di questi strumenti derivati.
Well, that's not kidding. Essentially, no, I understood economics, that's why.
No, perché io capisco l'economia. Le mie scoperte in economia iniziarono già quando ero molto giovane, poi lavorò come consulente di gestione nel settore industria delle calzature. E io quindi già a giovane età avevo già capito che non possiamo capire i processi economici senza guardarli come processi fisici, piuttosto che come processi monetari. E secondo punto, che bisognava abbandonare il tipo di pensiero cartesiano prevalente in gran parte delle università oggi. Bisognava applicare il concetto della dinamica, i processi dinamici. Soprattutto utilizzando le concezioni di Riemann. E questa concezione, come spiegato nella sua tesi, la tesi di Riemann, è la chiave della comprensione dei processi fisici. E quindi i processi economici, in quanto processi fisici, possono essere compresi solo in chiave riemanniana. Torniamo anche al lavoro di Leibniz nel
1695.
Il problema è che i riduzionisti nelle scienze fisiche sono degli idioti. Possiamo permettere che loro facciano delle riparazioni, ma non possono progettare niente perché non sono capaci. È la differenza tra gli uomini e le bestie. Gli uomini possono scoprire i principi universali, la mente umana può fare questo, le bestie no. Questo è il motivo per cui Vernadsky enfatizzò la questione della noosfera rispetto alle altre sfere dell'esistenza fisica e biologica. Il corpo umano è sì soggetto al mondo biologico, ma ha anche una funzione che va oltre il biologico, la funzione della creatività. Può scoprire dei principi fisici universali. E la composizione artistica è connessa a questa capacità. Ma un principio fisico, per esempio il differenziale di Leibniz, rispetto alle altre versioni del calcolo, questa concezione di Leibniz viene essenzialmente dalla scoperta della gravitazione da parte di Kepler. Kepler scoprì l'infinitesimale, il differenziale, in termini dell'orbita dei pianeti. Solo attraverso il metodo di Kepler si può definire la curvatura dell'orbita dei pianeti. E Kepler, nel quarto libro dell'armonia dei mondi, la sua opera, spiega questo principio, espone questo principio, che viene poi ripreso per esempio da Einstein, cioè che l'armonia dell'organizzazione del sistema solare è tale che non può essere spiegata da un punto di vista semplicemente visivo, per capire questa funzione dell'orbita dei pianeti. Non bastano le attività sensoriali normali, la vista o l'udito. Bisogna utilizzare l'armonica. La vista o l'udito non sono in grado di definire il fenomeno di cambiamento che governa l'orbita dei pianeti. Leibniz, studente del lavoro di Kepler, riprese questo lavoro, questa concezione, e riconobbe che l'infinitesimale del calcolo comprendeva, si basava su una concezione antica.
But this of dynamics.
Della dinamica, ecco.
We understand
che appunto questa concezione antica della dinamica
is always expressed.
Noi comprendiamo che la creatività viene espressa attraverso dei processi dinamici,
which has no finite quality, but is simply the appearance of a principle as a discontinuity in a system of action.
Vediamo i principi che rappresentano delle discontinuità in un sistema di azione. Quindi gli esseri umani scoprono i principi universali e riescono a trasformare la capacità, il potere dell'uomo di produrre qualcosa. Questo concetto è, questa concezione è la base dell'economia. Gli economisti oggi non sanno questo. E quindi loro cercano di guardare, cercano il profitto dal punto di vista finanziario, di un sistema finanziario, piuttosto che di un sistema fisico.
Simple case of simple stupidity among today's typical environmentalists.
Per esempio, prendiamo la stupidità degli ambientalisti tipici di oggi. Se tu misuri l'energia utilizzando le calorie, sei un idiota. Se pensi che una caloria di luce solare è equivalente a una caloria di energia dal nucleare, non hai capito niente. La luce del sole è molto utile quando viene utilizzata dalle piante che captano le radiazioni solari. Ma se si utilizza come energia direttamente, come potenza, è un disastro perché crei semplicemente un deserto.
Ma
quindi la clorofilla, appunto, le piante che utilizzano il sole aiutano lo sviluppo dell'universo. La stessa energia, queste calorie di energia utilizzate direttamente come energia, appunto, cosiddetto solare, invece è negativa, ha un effetto negativo. La creatività umana,
such as physical discoveries, universal physical discoveries, the application of these to the productive process,
applicare la creatività umana ai processi produttivi, questo permette appunto il miglioramento della società umana.
All these financial systems of economy, they're not worth anything.
Quindi i sistemi finanziari non valgono niente perché non tengono in considerazione la cosa più importante, come migliorare e aumentare la capacità produttiva del lavoro. Se uno continua a fare la stessa cosa ripetutamente, si perde, c'è una perdita di efficienza. Ci vuole invece la creatività. Bisogna applicare questo principio di Leibniz anche la produzione appunto di energia. Quindi si trova che nella storia dell'umanità le società imperiali, feudali, proibiscono allo schiavo di scoprire qualcosa. Allo schiavo viene detto di fare la stessa cosa che faceva suo padre, suo nonno, eccetera. Non cambiare niente. Questo modello di società porta alla distruzione. costruzione della società. Tutte le società invece che riescono ad andare avanti, invece promuovono questo tipo di processo di scoperta. Questo principio che viene riconosciuto da Einstein e altri. Quindi il problema con gli economisti in generale è che non guardano questo fattore di creatività. Loro vedono tante cose, compresa la masturbazione, pensano che sia creativa, però la creatività invece è quando si scopre un principio che permette di migliorare e aumentare il potere dell'uomo nell'universo. Questo ci permette di esistere, continuare ad esistere ed esistere in modo migliore. Quindi l'economia non è finanziaria o monetaria, va visto come un processo fisico. Un processo fisico e scientifico. Guardando per esempio la vita, la questione della vita come faceva Vernadsky. Quindi il principio di cambiamento che viene distinto, che distingue per esempio i processi viventi dai processi non viventi, e poi i processi umani, cognitivi, dai processi non umani. Quindi questo si esprime attraverso le invenzioni, la produzione e dallo sviluppo anche delle infrastrutture, quale l'aumento dell'energia nucleare e l'aumento della densità della produzione energetica. Questo aumenta la produttività. Quindi se vado in India e prendo un agricoltore indiano, senza grandi capacità tecniche, ma io aggiungo, utilizzando l'energia nucleare, un aumento delle risorse idriche, per esempio, allora abbiamo aumentato la capacità produttiva di questo agricoltore senza cambiare fondamentalmente la sua attività, perché hai cambiato le condizioni in cui opera. L'economia si basa su questo. Il problema l'abbiamo visto con l'ex direttore della Federal Reserve, Alan Greenspan, un gran idiota. Le sue politiche se ne devono andare, non solo lui che è già andato, ma le sue politiche devono essere abbandonate. L'economia non è contare i dollari, ma bisogna misurare l'aumento della produttività vera degli Stati Uniti o di altri paesi. Significa investimenti ad alta intensità di capitali, investimenti nella produzione che moltiplica la produttività dell'individuo. Se vuoi un'economia che crescerà, devi avere un investimento ad alta intensità di capitale. Costa soldi, ci vuole tempo, ci vogliono 40 anni magari per fare investimenti grandi di questo tipo, ma l'importanza non è il costo dell'investimento, l'importanza dell'investimento è la resa, il prodotto dell'investimento fisico. Questa è la scienza fisica, bisogna migliorare la densità del flusso energetico, migliorare quindi la produttività potenziale. Questa è la risposta. Quindi investimenti a lungo termine, investimenti capitali a lungo termine per creare le infrastrutture, energia, trasporti,
will be increased in its productivity because you have created the environmental preconditions for enhancing the productive, effective productive power.
Quindi questo è il modo di creare le condizioni per migliorare la produttività dell'economia. Quindi per me è stato semplice prevedere, ho sempre previsto in questo senso. L'industria automobilistica, la previsione mia negli anni 50, per esempio, io guardavo queste industrie già negli anni 50 e dicevo questo non funzionerà, è un processo fraudolente.
And it's being is sold on the basis of 36 months with a giant balloon.
Per esempio,
36 months. And I find that
si prende un prodotto che un prodotto che dura ha una vita di 24 anni e si vende sulla base di un periodo di 36 mesi, 24 mesi, si vende con l'idea che deve funzionare per 36 mesi, ciclo di 36 mesi, la cosa non funziona perché il prodotto non è sufficiente. Il processo è simile oggi nell'industria automobilistica. O Vietnam. Vietnam, la guerra in Vietnam. Era legata a una svolta di politica economica contro Kennedy. Kennedy ha fatto battaglia contro questa svolta, ma Kennedy è stato eliminato.
The same thing happened in 1970s. They blew it again. The Trilateral Commission.
Questa è stata la politica poi adottata chiaramente quasi in toto negli anni 70, grazie alla commissione trilaterale. E poi arrivò anche George Bush primo, George Bush padre, che fece un bel disastro anche lui per l'economia, e anche i Verdi. La nostra produzione era falsata. Era falsata perché i costi della produzione erano più alti del risultato di questa produzione. Non c'era profitto in termini reali fisici per l'economia.
What he did is he went financial derivatives.
Io prevedi il crollo della borsa dell'87, poi arrivò Greenspan e iniziò con i derivati. Adesso l'economia mondiale si trova con 1,4 quadrilioni di dollari di soldi fittizi che crescono come un cancro. Ma l'economia mondiale in termini di lavoro, di posti di lavoro, di produzione, di beni, sta diminuendo. Dobbiamo rimuovere il cancro, il tumore. La bolla e i derivati creata da Alan Greenspan deve essere rimossa. Spariamo alla bolla. Questa è la soluzione. Quindi non c'è niente di misterioso se uno pensa come funzionano queste curve. Alla conferenza in Vaticano sulla sanità, anni fa, io per primo presentai appunto questo grafico di curve. Poi dopo, durante la campagna elettorale, nel 96, era semplicemente una descrizione di come funzionava il sistema.
bigger hand to prepare.
Altra domanda.
Then the next question,
la prossima domanda è da, anche, viene anch'essa dal gruppo dei consiglieri economici del Presidente Obama. Molti accusano la Federal Reserve di essere anticostituzionale ogni volta che riduce i tassi di interesse. L'ex governatore della Federal Reserve Paul Volcker e il ministro del Tesoro Geithner hanno indicato che il modo in cui la Fed è gestita oggi è al di fuori effettivamente della Costituzione. Secondo lei, che cosa è il ruolo proprio della Federal Reserve?
And eaten by a higher species.
È di essere presa in mano e mangiata da specie superiori. Queste specie superiori dovrebbero essere una banca nazionale. E ne penso che nessuna persona sana di mente non concorderebbe con questo. E ci vuole un ordine esecutivo che metta ufficialmente in bancarotta la Federal Reserve e la sottoponga a una procedura fallimentare gestita dalla branca esecutiva e metta fine all'indipendenza della Federal Reserve sottoponendola a una bancarotta riordinata e in questo modo la risottoponga l'autorità della branca esecutiva. Il modo in cui l'esecutivo può, il governo può affrontare la cosa è di seguire l'esempio di Hamilton che creò la banca nazionale, la National Bank, e come nazione bisogna fare questo. Bisogna tornare a questo sistema di banche ordinate, di banche ordinarie, di banche effettivamente legate all'economia. E che garantiscano i depositi e i risparmi dei risparmiatori. Questi risparmi devono essere protetti dallo Stato e non possono essere protetti da un sistema di banca federale e privata. Quindi, quando si parla di mettere questi titoli tossici, questa spazzatura e metterlo alla bad bank, questa è una fregatura. Questi vanno messi in una specie di deposito di spazzatura, in modo che la banca possa continuare a funzionare. Quello che dico da molti anni è che bisogna proteggere i settori produttivi dell'economia da questo tipo di bolla speculativa. E se avessimo attuato quello che io propongo da molti anni, non saremmo in questa situazione. Il parlamentare Barney Frank, si è impegnato in un imbroglio per impedire che venissero protette le banche ordinarie. E Nancy Pelosi, anche lei, ha commesso una frode impedendo che venissero difesi gli interessi vitali di questa nazione e proteggendo le banche regolari invece di proteggere quelle speculative. È aperto le porte a tutti gli imbroglioni del mondo che sono entrati nelle banche e hanno rubato e rubato e rubato. Il governo americano non è il solo responsabile. Anche questi elementi nel congresso l'hanno fatto. Quindi questo è il nostro problema. Ora dobbiamo eliminare gli effetti di tutti i guai che hanno provocato Barney Frank e Nancy Pelosi. Perché le banche regolari, le banche ordinarie, devono prendere questa spazzatura che sono i titoli tossici e buttarla via. E questo è quello che deve fare il governo, di dire questa è la qualità che dovrà avere una banca regolare. Poi bisogna dare una ripulita generale qui. Bisogna avere un atteggiamento assolutamente fermo. I cittadini americani hanno bisogno di un'azione presidenziale su questo. E qualcosa che spieghi chiaramente che cosa vuole fare il presidente su questo e perché lo vuole fare. Che dica: non permetteremo più che vengano rubati i vostri risparmi e i soldi dei contribuenti per darli a questi speculatori e imbroglioni. E bisogna qualificare e spiegare che cos'è un sistema di banche regolari, applicando una procedura di riorganizzazione fallimentare, come prevista dalla nostra Costituzione, che ripulisca le banche da questa spazzatura dei titoli tossici. Ora il governo federale, a quel punto, una volta eliminati i titoli tossici, potrà venire fuori con l'elargizione di denaro per scopi produttivi e per creare posti di lavoro. E la spazzatura verrà semplicemente eliminata. Dobbiamo creare un sistema di banche nazionali che, tramite le banche regolari ordinarie a livello nazionale e statale, fungano questo da veicolo per la protezione del governo federale nell'affrontare la valuta, nello stesso modo in cui Alexander Hamilton affrontò la cosa. Facciamolo in memoria del panico provocato da Andrew Jackson, che eliminò la Banca Nazionale. Lynn, la prossima domanda viene dal capo dello staff di uno dei senatori, che affronta la questione del pacchetto Paulson. Lei sa che l'ex governatore Paul Volcker guida un gruppo che include Larry Sumner, Geithner ed altri. Ha assunto una posizione importante nell'amministrazione Obama e ha richiesto molto chiaramente che si torni alla legge Glass-Steagall. E il Volcker ha indicato anche altre questioni che devono essere affrontate dall'amministrazione Obama, ad esempio il controlli, le regolamentazioni per eliminare i titoli tossici dalle banche ordinarie. Ora, qui sono due le domande. Ieri Geithner ha presentato una proposta al Senato che dice di mettere tutti i titoli tossici da una parte, e poi che in termini di sanità pubblica è come metterli in quarantena. E penso che su questo la Russia abbia già risposto. Ma la seconda parte della domanda, Geithner ha indicato che dal punto di vista dell'amministrazione Obama è che la seconda tranche del pacchetto Paulson di 350 miliardi di dollari non dovrebbe essere usata per rifinanziare le banche, ma come centro di mittaggio di fondi verso le persone più colpite dalla stretta creditizia, cioè per esempio le imprese che non hanno più accesso al credito per via della crisi finanziaria, attraverso un'iniezione di liquidità che vada a quegli americani tagliati fuori dal credito. E quindi mi chiedo se questo sia quello che lei propone. Ieri qualcuno ha definito Geithner l'anticristo per questa sua proposta. Tuttavia, queste misure devono essere prese immediatamente e possono fornire alla nuova amministrazione il tipo di sostegno e buona volontà dalla maggioranza della popolazione americana che consentirà all'amministrazione di andare avanti con misure più controverse e più dirette. Bisogna ricordarsi, dice la Rusci, che nel 2007 ho proposto un disegno di legge che è meglio di quello che viene proposto adesso, che è l'HBPA, cioè il disegno di legge per la protezione delle banche e dei proprietari di case, quando esplose la crisi dei mutui subprime. Questo, attraverso questo disegno di legge che io avevo proposto al Congresso, si può fornire alle banche il credito necessario per risolvere la crisi dei mutui, per evitare i pignoramenti di case, perché ricordiamoci che molti proprietari di case sono stati vittime di imbrogli, di frodi vere e proprie, con l'aumento dei tassi di interesse totalmente gonfiati dalla speculazione. Quindi bisogna separare la questione dei proprietari di case e dei mutui da quella dell'economia reale. E se non vi piace, date la colpa a Alan Greenspan, è lui che ha creato questo casino. Poi bisogna andare dai banchieri con una questione separata, separando per fornire la protezione necessaria per le banche e i proprietari di casa, evitando pignoramenti. E dall'altra parte proteggere anche le banche, che possano continuare a elargire credito. Che non ci sia una specie di pacchetto di finanziamento una tantum, cui gli vengono dati dei soldi e poi è di nuovo al punto di prima. Ecco perché, secondo me, la cosa migliore sarebbe applicare il mio disegno di legge per difendere i proprietari di case e le banche. E purtroppo con il bailout di Barney e di Paulson è stato commesso un crimine. E quindi un giorno bisogna decidere di dichiarare tutta questa spazzatura, tutti questi titoli tossici fuori dal sistema. Prenderemo quello che è valido nel sistema bancario, e cioè che corrisponde a una banca ordinaria, regolare, e quello continuerà. Non bisogna mischiare le due cose. Bisogna tenere le due cose chiaramente separate. E la questione è se c'è stato qualcosa di criminale nel modo in cui l'amministrazione precedente ha gestito questa crisi e il pacchetto di finanziamento. Perché questi sono dei veri e propri reati. Significa regalare i soldi dei contribuenti agli speculatori. Questa è una frode contro la popolazione, è una frode contro gli Stati Uniti, penso che l'abbiano fatto, che siano colpevoli di questo reato. e penso che anche la popolazione americana lo pensa. Quindi bisogna creare una nuova commissione pecora come quella che fu creata ai tempi di Roosevelt per indagare sui crimini di Wall Street e ristabilire leggi come Glass-Steagall in modo da distinguere tra le banche regolari ordinarie e le attività speculative e i titoli tossici. E non tramite il sistema della Federal Reserve attuale, privato. Quindi dobbiamo creare questa, sottoporre la Federal Reserve a questa riorganizzazione fallimentare e andare verso quello che aveva concepito Hamilton come una banca nazionale. Perché altrimenti saremmo magari dei buoni democratici, ma dei pessimi americani. Ed è la decisione di Andrew Jackson di non applicare più la legge Glass-Steagall che provocò il panico del 1837. Quindi bisogna fare nell'altro modo. Bisogna sottoporre la Federal Reserve a una bancarotta ordinata e ripulire le banche ordinarie e regolari da tutti questi titoli tossici e da questa spazzatura, metterle in una differente categoria, buttarla fuori, eliminarla, perché anche il pacchetto di Paulson è stato una frode contro il popolo americano. Io ho già fatto la mia inchiesta su questo, adesso è ora che lo facciano anche gli altri. Si creano, invece attuando altre misure palliativi si complicano le cose. Facciamo le cose in modo molto diretto. La prossima domanda non viene dagli Stati Uniti, ma è stata sottoposta da un economista che è del Consiglio di Stato della Cina e dice: signor LaRouche, i problemi dell'economia mondiale sono stati provocati da interessi finanziari entro il sistema americano. Come ci sono dei limiti, dei vincoli che possono salvare il sistema? Ci vorrebbe una commissione pecora anche in Cina, perché no? Nel frattempo, e questo è il modo in cui penso io almeno, nel frattempo le quattro nazioni iniziano, e anche in modo non esclusivo, ma le quattro nazioni maggiori iniziano una riforma del sistema finanziario mondiale: Russia, Cina, India e Stati Uniti, con gruppi di nazioni associate ad esse. E dobbiamo mettere il mondo, sottoporre il mondo a una riorganizzazione fallimentare, finanziaria ed economica, per assicurare la sicurezza. Per esempio, la disintegrazione economica della Cina avrebbe avrebbe conseguenze gravissime. Quindi gli Stati Uniti hanno un interesse vitale nella sicurezza della Cina, e questa è parte del problema che minaccia la sicurezza della Cina. Assicurarsi che la Cina possa funzionare. Se abbiamo una commissione pecora estesa anche ad altri paesi, che comincia a indagare per esempio sui crimini dell'amministrazione Bush, primo passo. adesso è di fare un gesto da parte degli Stati Uniti, dal Presidente degli Stati Uniti, al governo cinese. Gli Stati Uniti esprimono la loro preoccupazione per gli sviluppi in Cina e a quel punto questa preoccupazione diventa operativa e può condurre a discussioni su come Stati Uniti, Cina e altre nazioni possono cooperare per impedire che la crisi peggiori. E bisogna minimizzare il numero di proposte specifiche. In alcuni casi bisogna fare proposte specifiche, in altre no. Bisogna semplicemente dire che bisogna cooperare per discutere misure che siano nel comune interesse di tutti e due. Dobbiamo esprimere verso la Cina questa preoccupazione. E sicuramente sul tavolo del presidente Obama ci sono tantissime crisi e ha bisogno di consiglieri che siano capaci di affrontare tutte queste crisi e di esprimere la preoccupazione, in alcuni casi facendo quello che promette di fare, per creare fiducia reciproca. Quindi prima il Presidente affronta questa questione, meglio sarà, e va affrontata immediatamente. È importante che anche gli altri paesi lo consultino su questo. Abbiamo un mucchio di domande che non potrò porre da vari parlamentari di vari stati, tra cui uno della California, dal Nevada, dal West Virginia, e in quasi tutti i casi esprimono sempre il fatto che nel corso degli ultimi due anni hanno lavorato per fare approvare la legge HBPA per difendere banche e proprietari di casa, e hanno dato il loro endorsement, il loro sostegno anche all'idea di una commissione pecora, e affrontano anche il tema di come siano un po' sconfortati, soprattutto in California. C'è una domanda di questo tenore, ed è di un membro del Parlamento californiano. Penso che so che cosa dirà. Dice: c'è qualcosa che si può fare sul deficit di governo, mentre gli stati, per esempio la California, ha un deficit incredibile, abbiamo 42 miliardi di dollari di deficit, e questo deve essere coperto da tagli al bilancio, e non si può discutere nient'altro fino a che questo bilancio non viene riequilibrato. Nel frattempo si parla di un rifinanziamento molto maggiore della Citibank da parte dell'amministrazione Obama. Che cosa possiamo fare? Abbiamo bisogno di una commissione in California per il recall, cioè per mandare via il governatore Schwarzenegger. Soprattutto tra l'esecutivo federale e quello della California. Non so come la signora Pelosi affronterà il problema, perché dicono che venga dalla California,
maybe from some other place called hunger.
Ma forse da qualche altro pianeta.
There should be a negotiation.
Però dovrebbero esserci negoziati.
This is an emergency.
Perché c'è effettivamente un'emergenza in California.
Is the emergency.
Anche il governo di Washington ha un'emergenza, ma Schwarzenegger ha un'emergenza anche lui, c'ha un pedigree venendo dall'Austria che non è molto pulito.
He's acting like one in California.
E
I don't think that it can be softened.
Non si può risolvere finché c'è Schwarzenegger governatore.
It has to come.
E l'azione però deve venire da Washington e dalla branca esecutiva. Una cosa che si può fare, il presidente può incoraggiare le persone a fare qualcosa. Se non lo può fare lui stesso, può incoraggiare le persone a fare qualcosa. Non possiamo avere la California che lasciarla fluttuare nell'oceano.
If the fish don't object too much.
Perché anche i pesci si opporrebbero.
No,
non vogliono Schwarzenegger. Dobbiamo fare qualcosa. Il punto è chiarire che intendiamo fare qualcosa. E ci sono una serie di misure. E la prima misura è il recall, richiamare il governatore precedente, Davis, ben ricordo. E questo sarebbe un gesto di buona volontà. E sottoporre lo Stato della California a una riorganizzazione fallimentare. E come previsto dalla Costituzione, sottoporlo al controllo del governo federale. E elargire nuovo credito che valga qualcosa rispetto a quello che è stato buttato via. Perché un intero Stato in bancarotta è un problema serio. È una combinazione di misure. Di nuovo mi scuso per il fatto che non possiamo rispondere a tutte le domande. Leggerò una dichiarazione di Jerry Claiborne di un parlamento, non ho capito di quale stato, e poi chiederò, porrò alla Rush un'ultima domanda, ma mi scuso, non abbiamo neanche risposto a tutte le domande istituzionali e lo farà per iscritto, perché sono così tante. Ho avuto l'onore di rappresentare la Rush all'inaugurazione del Presidente Obama. Una delle cose che hanno fatto è che tradizione tra i VIP e i dignitari si chiede di scrivere qualcosa nel libro dei VIP, degli ospiti d'onore. E io ho scritto una battuta su Bush e Cheney.
Speaking for Lynn on that.
E sono sicura di aver parlato a nome di LaRouche su questo.
Claiborne is as follows. This is Mr. LaRouche. My question is more in the form of
L'onorevole Claiborne chiede, vorrei dirle che appoggio pienamente la sua richiesta di convocare una commissione pecora per indagare sulle banche, evitare che vengano rifinanziate a pioggia, perché le prove delle loro atti criminali sono davanti ai nostri occhi, ad esempio di speculatori come George Soros che hanno derubato il popolo americano Solo un animale farebbe quello che Wall Street ha fatto finora. Bisogna mandarli in galera, come lei propone, e per 25 anni sono stato un parlamentare e non sopporto di vedere distruggere tutto quello che abbiamo creato in tutti questi anni. E l'unica domanda non è se dobbiamo fare quello che lei propone, ma che cosa stiamo aspettando per farlo.
Obama is a puppet in the hands of Brzezinski. And according to Webster Tarpley,
secondo Webster Tarpley, Obama è un fantoccio nelle mani di Brzezinski.
No.
È vero?
And then the final question,
e l'ultima domanda
comes from
viene da una delle persone che coordina il team di transizione di Obama, signor LaRouche. Nell'ultimo mese è stato molto generoso sulla politica della nuova amministrazione, ma anche dando analisi e proposte specifiche. Il suo input è stato validissimo e molto apprezzato. Questo pomeriggio se lei potesse scrivere al presidente Obama, cosa gli direbbe? Prima di tutto, questo è un periodo, conosco la sensazione di questo tipo di situazione, capisco benissimo la situazione in cui si trova. Forse la capisco meglio di lui, perché ho vissuto questa situazione per un periodo lungo e ha avuto più influsso su di me in molte parti del mondo, quindi vedo gli effetti in molte parti del mondo di quello che è stato imposto al mondo per il fatto che gli Stati Uniti hanno tollerato l'impero britannico per così tanto tempo. Presidente, gli è stato dato un mandato come presidente per la sua popolarità, che è la più alta da molto tempo. Che anche se ci sono dei contrasti su questa o quell'altra questione, beh, ci sono un paio di decisioni che deve prendere che sono cruciali. Prima, dobbiamo affrontare in modo molto duro la questione della crisi finanziaria ed economica mondiale. Dobbiamo stabilire la posizione degli Stati Uniti nella tradizione di Franklin Delano Roosevelt per agire come Roosevelt avrebbe fatto quando visse fino al momento della sua morte e che rese possibile vincere la guerra. A questo punto il presidente Obama ha ereditato questa tradizione da Roosevelt per riprendere in mano il mondo in un periodo di declino, prendendo azioni decisive che stabiliscano gli Stati Uniti nell'opinione dei leader del mondo come leader delle nazioni e che li porti fuori dall'oscurità in cui abbiamo vissuto in questi anni. Penso che la riforma economica generale e la cooperazione che deve essere estesa alla Russia, alla Cina e all'India sia cruciale, ma per farlo funzionare bisogna prima adottare una riforma del sistema. dobbiamo stabilire un sistema di cambi fissi, un sistema creditizio invece di un sistema monetario, con la cooperazione delle nazioni guida nel mondo, Russia, India, Cina, e intorno a questo gruppo di nazioni guida, guidare il mondo verso una riforma economica generale con gli obiettivi che ho delineato oggi. Dobbiamo prendere il genere umano e portarlo fuori da questo abisso, l'abisso in cui siamo scivolati sempre di più dalla morte di Roosevelt, ma soprattutto dal 67-68. Dobbiamo tornare e dobbiamo riconoscere il fatto che gli Stati Uniti, che vi piacciono o no, gli Stati Uniti sono la più grande nazione mai esistita. Non perché ci sia qualcosa di magico, ma perché rappresentiamo l'idea del melting pot, del mischiare le varie nazionalità e razze, perché rappresentiamo, perché siamo stati capaci di unire i talenti di tutte queste popolazioni. E il presidente degli Stati Uniti deve rappresentare questo verso il resto del mondo, come abbiamo visto con Roosevelt nella Seconda Guerra Mondiale. Il presidente assunse una posizione guida verso tutto il resto del mondo che chiedeva aiuto, e dobbiamo avere quel tipo di importanza e quel tipo di portata, e l'appoggio morale sarà assicurato. Signore e signori, questo chiude la conferenza di oggi. Possiamo finire come abbiamo cominciato. Siamo fuori dai bush, dagli cespugli, ma non siamo ancora fuori dalla foresta, dal bush. Però abbiamo un'eccellente guida, e se useremo questa guida potremo uscire anche da questa foresta. Buona sera e alla prossima teleconferenza. Ringraziamo di nuovo signor LaRouche.